Il brutto anatroccolo. Che bellezza fuori in campagna, piena estate. Il grano tutto giallo come l'oro, l'avena verde, il fieno ammucchiato già nei prati e la cicogna dalle lunghe gambe rosse che gli passeggia attorno, chiacchierando in egiziano. Perché l'egiziano è la lingua che le ha insegnato mamma cicogna. Di là dai campi e dai prati, ecco i boschi folti e neri, e in mezzo ai boschi i bei laghi azzurri e profondi. Oh, fuori in campagna, è una vera bellezza. Sotto al sole caldo c'era una volta un vecchio castello, circondato da profondi fossati. E dal muro di cinta giù sino all'acqua crescevano alte le bardane, così alte e folte che un bambino sarebbe potuto star ritto sotto alle foglie più grandi. Pareva d'essere nel cuore della foresta lassotto, e là appunto stava un'anatra, nel nido, a covare i suoi piccoli. Ma era già quasi annoiata, perché la faccenda durava da un pezzo, e ben di rado le capitava qualche visita. Le altre anatre preferivano sguazzare lietamente nei fossati, anziché andarla a trovare e starsene sotto le bardane a chiacchierare con lei. Finalmente un nuovo si aprì, e poi un altro, e poi un altro ancora. «Pip pip!» fecero, e tutti gli anatroccoli, belli e vivi, misero fuori il capo. «Qua qua!» fece la mamma. «Qua qua!» risposero i piccoli, e scapparono fuori con tutte le loro forze, e cominciarono a guardarsi attorno, tra le foglie verdi. E la mamma li lasciò guardare quanto volevano, perché il verde fa bene agli occhi. «Com'è grande il mondo!» esclamarono gli anatroccoli. Infatti, ora avevano molto più spazio di quando stavano chiusi nell'uovo. «Credete che il mondo sia tutto qui?» disse la madre. «Il mondo è ben più grande. Arriva dall'altra parte del giardino, sino al podere del parroco. Là, io non ci sono ancora mai stata. Ci siete tutti? Tutti uniti per Benino?» E fece per alzarsi. «No, non siete tutti. L'uovo più grosso è sempre qui. Quanto ci vorrà ancora? Davvero questa volta ne ho quasi abbastanza». E si rimise a covare. «Dunque, come va?» domandò una vecchia anatra venuta a farle visita. «Va che va per le lunghe con uno di questi uovi», disse l'anatra che covava. «Non ci si scorge ancora nemmeno una crepa. Ma bisogna che tu veda gli altri. Sono i più bei anatroccoli che io abbia mai visto. Tutti il loro padre, quel mariuolo, che nemmeno è venuto una volta a trovarmi». «Lasciami vedere quest'uovo che non vuole scoppiare», replicò l'altra. «Bada a me, sarà uovo di tacchina. È toccata a me pure una volta, e ti so dire che ho avuto il mio bel da fare con quei piccoli. Avevano una paura dell'acqua. Per quanto chiamassi e sbattessi le ali, non ne venivo a capo. Fammi vedere». «Sì, sì, è un uovo di tacchina. E tu lascialo fare e insegna piuttosto a nuotare agli altri piccini». «Oramai ci starò un altro poco», rispose la mamma. «Ci sono stata tanto che poco più, poco meno». «Bontà tua», fece la vecchia, e se ne andò. Finalmente l'uovo grosso si aprì. «Pip pip», disse il figliolo, e scappò fuori. Era grande, grande e bruttissimo. L'anatra lo guardò bene. «È terribilmente grosso», disse. «Nessuno degli altri è così. Fosse mai davvero un piccolo tacchino? Si fa presto a vedere. Ma nell'acqua ad andare. Dovessi buttarcelo dentro io, dovessi». Il giorno dopo il tempo era magnifico. Il sole splendeva caldo tra il verde. Mamma anatra fece la sua comparsa al fossato con tutta la famiglia e saltò nell'acqua. «Qua qua!» chiamò, e l'uno dopo l'altro gli anatroccoli saltarono dentro. L'acqua si richiuse sul loro capo, ma ben presto tornarono a galla e si misero a nuotare. Le gambe si muovevano da sé e tutti andavano benone, anche il brutto anatroccolo grigio nuotava con gli altri. «No, non è un tacchino», disse la mamma. «Vedete come sa adoprar bene le gambe? Come fila dritto? Quello è figlio mio. In fondo, non è poi così brutto a guardarlo bene». Fece poi «Venite ora e imparerete a conoscere il mondo. Vi presenterò alla corte, ma statemi sempre vicini per non farvi schiacciare e guardatevi dal gatto». E così vennero nel cortile delle anatre. C'era un chiasso tremendo, perché due famiglie si disputavano una testa di anguilla, la quale poi toccò al gatto. «Vedete, così va il mondo», disse mamma anatra, e si leccò il becco, perché anche a lei sarebbe piaciuta la testa d'anguilla. «Ed ora, via sulle vostre gambe», disse. «Cercate di andare avanti e chinate il collo dinanzi a quella vecchia anatra laggiù. È il personaggio più ragguardevole della corte. Ha sangue spagnolo nelle vene. Vedete? Porta un nastrino rosso alla zampa. E quello è il più grande sfarzo, la maggiore onorificenza che possa toccare ad un'anatra. Significa che non la si vuol perdere e che bestie ed uomini debbono riconoscerla. Via, non tenete le zampe all'indentro. Un anatroccolo per bene porta le zampe all'infuori, come il babbo e la mamma. Così, vedete? Chinate il collo e fate qua qua». E così fecero. Ma le altre anatre, tutte intorno, li esaminarono e dissero: «Vedete qua? Anche questa truppa ci capita, come se non fossimo già troppi. O che è quel brutto coso grigio laggiù? Non possiamo tollerare una simile bruttura». E un'anatra gli piombò addosso e lo beccò sul collo. «Lasciatelo stare», disse la madre, «non fa male a nessuno». «Sì, ma è così grande e così diverso dagli altri», disse l'anatra che l'aveva morso, «che bisogna le buschi». «Avete una bella famiglia, mamma anatra», disse la vecchia col nastrino rosso alla zampa. «Sono tutti bei figlioli, eccetto quel povero disgraziato lì. Vorrei che poteste rifarlo». «Ahimè, eccellenza, questo non è possibile», disse mamma anatra. «Non è bello, ma è di buonissima indole e nuota magnificamente, come tutti i suoi fratelli. Starei quasi per dire che nuota meglio. Credo che col tempo migliorerà, o almeno finirà di crescere. È stato troppo nell'uovo e per questo non è venuto bene». E la madre gli batté sul dorso e incominciò a lisciarlo. «Del resto», continuò, «è un maschio e quindi poco importa. Prevedo anzi che diverrà robusto, se la cava già abbastanza bene». «Gli altri anatroccoli sono molto graziosi», disse la vecchia. «Fate come se foste a casa vostra, e se per caso trovate una testa d'anguilla, portatemela pure». E fecero infatti come se fossero a casa loro. Ma il povero anatroccolo, che era uscito ultimo dall'uovo ed era tanto brutto, sebbe i colpi di becco, gli assalti e le beffe delle anatre e dei polli. «È troppo grande», dicevano tutti. E il tacchino, che era nato con gli sproni e perciò si immaginava d'essere imperatore, si gonfiò come un bastimento che spiegasse le vele, fece la ruota, divenne tutto rosso nel capo e gli si avventò. Il povero anatroccolo non sapeva che fare né dove scappare. Si sentiva avvilito d'essere tanto brutto da servire di zimbello a tutta la corte. Così passarono i primi giorni e poi andò di male in peggio. Il povero anatroccolo era scacciato da tutti e persino i suoi fratelli gli usavano mille sgarbi e dicevano: «Magari il gatto ti ingoiasse una buona volta, brutto che sei». E la madre sospirava: «Ah, fossi tu lontano le mille miglia». Le anatre lo beccavano, i polli gli si avventavano e la ragazza della fattoria, che veniva a portare il becchime, lo respingeva col piede. Egli allora scappò davvero e spiccò il volo al di là della siepe. Gli uccelli fuggirono spauriti dai cespugli e s'alzarono nell'aria. «Ecco qua, colpa la mia bruttezza», pensò l'anatroccolo, e chiuse gli occhi, ma continuò sempre a fuggire. E così arrivò alla grande palude, dove stanno le anatre selvatiche. E là si fermò tutta la notte, perché era tanto stanco e tanto triste. La mattina le anatre si levarono e videro il nuovo compagno. «Che razza di contadino sei mai?» domandarono. E l'anatroccolo si volse da tutti i lati e salutò meglio che poté. «Sei di una bruttezza tremenda», dissero le anatre selvatiche. ma questo a noi poco importa, purché tu non prenda moglie nella nostra famiglia. Povero disgraziato, pensava giusto a prender moglie. Non domandava altro se non che gli permettessero di occupare un posticino tra i giunchi e di bere l'acqua dello stagno. Era da 2 giorni nella giuncaia quando vennero a trovarlo 2 anatre selvatiche, o per dir meglio, 2 anatroccoli. Erano usciti da poco dall'uovo e perciò erano un po' monelli. «Senti, camerata, sei di una bruttezza così perfetta che sei quasi bello e ti abbiamo preso a ben volere. Vuoi venire con noi a diventare uccello di passo? Poco lontano di qui, in un'altra palude, abitano certe deliziose anatrelle selvatiche, tutte signorine da marito, che sanno dire qua qua con un garbo, caro mio. Là tu pure potrai trovare la felicità, per brutto che tu sia». Pam pam! Ad un tratto si sentirono certi tonfi e i 2 anatroccoli caddero morti nel canneto e l'acqua divenne rossa di sangue. Pam pam! Risuonò di nuovo e tutto lo stormo delle anatre si levò di tra i giunchi e si sentirono altri spari ancora. Era una grande caccia. I cacciatori stavano tutti appostati intorno alla palude, alcuni persino appollaiati tra i rami degli alberi che sporgevano sopra il canneto. Il fumo azzurrino della polvere passava a fiotti tra mezzo ai rami oscuri e si posava lontano sull'acqua. I cani penetrarono nella palude. Giunchi e canne si abbattevano da ogni lato. Che spavento fu quello per il povero anatroccolo! Volgeva il capo per nasconderlo sotto l'ala quando si vide dinanzi un terribile cane, grosso così, con la lingua che gli pendeva tutta fuori dai denti e gli occhi che ardevano come carboni accesi. Quando fu lì che con la coda quasi toccava l'anatroccolo, dischiuse i denti aguzzi e se ne andò senza toccarlo. «Dio sia ringraziato!» sospirò quello. «Sono tanto brutto che nemmeno il cane vuole mangiarmi!» E così rimase quatto quatto, mentre i pallini fischiavano tra le canne e gli spari succedevano agli spari. Soltanto tardi nel pomeriggio tornò la quiete, ma il povero piccino non osava ancora muoversi. Lasciò passare molte ore prima d'arrischiarsi a guardare attorno. Poi, quanto più presto poté, in fretta e furia, lasciò la palude. Correva, correva, per campi e per prati, ma era scoppiato un temporale ed a stento riusciva ad andare innanzi. Verso sera giunse ad una misera capannuccia, ridotta in uno stato così deplorevole che rimaneva ritta per non saper da qual parte cadere. Il vento s'era fatto tanto furioso che l'anatroccolo dovette accoccolarsi per non essere portato via. E la furia del temporale cresceva sempre. La povera bestiola osservò che la porta, uscita dall'uno dei cardini, era sgangherata per modo che dalla fessura egli avrebbe potuto benissimo penetrare nella capanna. E così fece. Nella capanna abitava una vecchietta, col suo gatto e la sua gallina. Il gatto, che essa chiamava Figlietto, sapeva far groppone, sapeva far le fusa e persino mandar scintille quando al buio lo si accarezzava contro pelo. La gallina aveva certe zampine, piccine piccine, e perciò si chiamava Gamba Corta. Faceva le uova d'oro e la vecchia le voleva bene come ad una figlia. La mattina si avvidero subito del forestiero ed il gatto incominciò a far le fusa e la gallina a razzolare. «Che c'è?» domandò la vecchietta e si guardò attorno. Ma perché non ci vedeva bene, prese l'anatroccolo per una grossa anatra. «Ecco un buon guadagno», disse. «Così potrò avere uova d'anatra. Purché non sia un maschio. Bene, staremo a vedere». E così l'anatroccolo fu preso a prova per 3 settimane, ma uova non ne venivano. Il gatto era il padrone di casa e la gallina la padrona. Anzi, parlando dicevano sempre «noi e il mondo», perché tra loro due credevano d'essere metà del mondo e la metà migliore naturalmente. All'anatroccolo pareva, a dir vero, che si potesse anche avere un'opinione diversa, ma questo la gallina non lo poteva tollerare. «Sai far l'uovo?» domandava.
«No».
«E allora, sta zitto!» E il gatto domandava. «Sai far groppone? Sai far le fusa? Sai mandar fuori scintille?»
«No».
«E allora, tu non puoi avere opinioni, quando la gente savia ragiona». L'anatroccolo se ne stava in un cantuccio ed era di cattivo umore. Senza volere, pensava all'aria fresca, al sole, e gli veniva una tal voglia di tuffarsi nell'acqua, una tal smania di nuotare, che alla fine non poté resistere la confidò alla gallina. «Che ti salta in mente?» esclamò questa. «Non hai niente da fare, però ti prendono così strane voglie? Se tu facessi l'uovo o le fusa, vedresti che ti passerebbero». «Ah, ma nuotare, che delizia!» replicava l'anatroccolo. «Che delizia rinfrescarsi il capo sott'acqua e saltar giù dalla riva per tuffarsi!» «Sì, deve essere proprio una bella gioia», disse la gallina ironicamente. «Diventi matto ora? Domanda un po' al gatto, che è il più savio tra quanti io conosca, se gli parrebbe un piacere saltare nell'acqua e nuotare. Di me non parlo. Domandalo, se vuoi, anche a Sua Eccellenza, la nostra vecchia padrona. Più savio di lei non c'è alcuno al mondo. Ti pare che le possa venir voglia di nuotare o di sentirsi rinchiudere l'acqua al di sopra del capo?»
«Voi altri non mi capite», disse l'anatroccolo.
«Se non ti capiamo noi, chi altro ti può capire? Non vorrai già essere più sapiente del gatto e della padrona? Di me, ti dico, nemmeno voglio parlare. Non farmi lo schizzignoso, bambino, non ti mettere grilli per il capo. Ringrazia il tuo creatore per tutto il bene che ti ha concesso. Non sei capitato in una stanza ben riparata e in una compagnia dalla quale non hai se non da imparare? Ma sei un cervello sventato e non c'è sugo a ragionare con te. A me tu puoi credere, perché ti voglio bene. Ti dico certe verità che ti feriscono, ma da questo si conoscono i veri amici. Vedi di imparare a far l'uovo, a buttar fuori scintille e a far le fusa». «Credo che me ne andrò a girare il mondo», disse l'anatroccolo. «Buon pro ti faccia», disse di rimando la gallina. E l'anatroccolo se ne andò. Si tuffò nell'acqua, nuotò. Ma per la sua bruttezza, tutte le bestie lo scansavano. Venne l'autunno. Nel bosco le foglie diventarono gialle e brune. La bufera le portava via, le faceva turbinare e su nell'aria il freddo diveniva sempre più intenso. Le nubi pendevano gravi di gragnuola e di fiocchi di neve e sulla siepe c'era un corvo che faceva cracrà dal freddo. Davvero che c'era da gelare solo a pensarci. E per il povero anatroccolo furono tempi molto duri. Una sera, mentre il sole tramontava in tutto il suo meraviglioso splendore, sbucò fuori dai cespugli uno sciame di grandi e magnifici uccelli, così belli come il nostro anatroccolo non ne aveva ancora mai veduti, di una bianchezza abbagliante, con certi colli lunghi e flessuosi. Erano cigni. Mandarono un loro verso speciale, allargarono le grandi splendide ali e volarono via da tutto quel gelo, verso paesi più caldi, verso mari aperti. Volarono così alto che il brutto anatroccolo provò dentro un senso strano mentre li guardava salire. Si mise a girare nell'acqua come una ruota, allungò il collo verso gli uccelli e gli mandò un grido così forte e così curioso che gli stesso n'ebbe paura. Non poteva cavarsi dal cuore quei magnifici, quei beati uccelli. Appena li ebbe perduti di vista, si tuffò giù giù sino al fondo e tornò a galla, che era quasi fuori di sé. Non sapeva come quegli uccelli fossero chiamati, né dove dirigessero il volo. Ma voleva loro un bene che non aveva ancora voluto a nessuno al mondo. Non provava invidia, come gli sarebbe nemmeno passato per il capo di desiderare per sé una simile bellezza. Abbastanza sarebbe stata felice la povera brutta bestiola se le anatre avessero voluto almeno tollerarla. E l'inverno si fece così freddo, così freddo. L'anatroccolo doveva nuotare e nuotare senza posa per sfuggire al gelo, ma ogni notte il buco dove nuotava si faceva più piccino, sempre più piccino.
Era così freddo che la superficie del ghiaccio scricchiolava. L'anatroccolo doveva agitare continuamente le gambe per impedire che il buco finisse di chiudersi. Finalmente si sentì esausto, si abbandonò lì, senza muoversi più, e così rimase quasi gelato sul ghiaccio. La mattina dopo, per tempo, venne un contadino e lo vide. S'accostò, spezzò il ghiaccio con uno dei suoi zoccoli di legno e portò l'anatroccolo a casa, a sua moglie. E lì l'anatroccolo rinvenne. I ragazzi provarono a giocare con lui, ma egli, credendo che volessero fargli male, dalla gran paura volò nella secchia del latte, così che tutto il latte schizzò per la stanza. La donna disperata batté le mani e l'anatroccolo, più spaurito ancora, via sul vaso dov'essa teneva in serbo il burro. E di lì, dentro la madia, in mezzo alla farina, e poi fuori di nuovo, e su in alto per la camera. Immaginatevi com'era conciato. La donna gridava e gli correva dietro con le molle. I ragazzi saltavano per la casa, ridendo e strepitando e facendo un chiasso indiavolato. Per buona sorte, la porta era aperta, e l'anatroccolo poté mettersi in salvo, scappando attraverso i cespugli sulla neve caduta di fresco. E là rimase, così spossato, che pareva fosse per morire. Ma qui la storia diverrebbe proprio troppo melanconica se vi avessi a raccontare tutti i patimenti e la miseria che l'anatroccolo dovette sopportare in quel crudo inverno. Stava coccolato tra le canne della palude quando il sole ridivenne caldo e splendente e le allodole tornarono a cantare. Venne una magnifica primavera ed egli poté spiegare di nuovo le ali, che erano divenute più forti e lo reggevano ora molto meglio. Prima che egli stesso sapesse come, si trovò in un grande giardino, dove i meli erano in piena fioritura, dove i lillà spandevano un dolce odore, allungando le verdi rame pendule sin sopra ai ruscelli e dai canali che lo traversavano. Che bellezza quel giardino! Che freschezza di primavera! E proprio dinanzi a lui sbucarono di tra il fitto del fogliame tre splendidi cigni candidi, che si accostarono nuotando. Con le ali leggermente arruffate, venivano scivolando agili e maestosi sull'acqua. L'anatroccolo riconobbe gli splendidi animali e fu preso da una strana angoscia. «Voglio volare sin là, presso agli uccelli regali. Mi morderanno e mi faranno morire per aver osato io così brutto accostarmi ad essi. Meglio ucciso da loro che perseguitato dalle anatre, beccato dai polli, respinto dalla ragazza della fattoria, per patire poi tutto quello che ho patito durante l'inverno». E volò sino all'acqua e poi nuotò verso i candidi cigni, i quali accorsero ad ali spiegate. «Uccidetemi!» disse la povera bestiola e chinò il capo verso lo specchio dell'acqua aspettando la morte. Ma che cosa vide mai nell'acqua chiara? Vide sotto di sé la propria immagine, e non l'immagine d'un brutto uccello tozzo e grigiastro, orribile a vedersi, ma quella di uno splendido cigno. Che importa l'esser nati nel cortile delle anatre quando si esce da un uovo di cigno? Ora sì che si sentiva perfettamente felice, compensato di tutte le miserie e le disgrazie passate. Ora egli comprendeva tutta la sua felicità e sapeva apprezzare lo splendore che si vedeva intorno. I grandi cigni lo circondavano e lo lisciavano col becco. Vennero nel giardino alcuni bambini, gettarono pane e grano nell'acqua ed il più piccolo gridò: «Uno di nuovo! Ce n'è uno di nuovo!» E gli altri bambini tutti contenti: «Sì, ecco che ne è venuto un altro!» E batterono le manine e si misero a ballare e corsero a chiamare il babbo e la mamma. E buttavano pane e biscotti nell'acqua e tutti dicevano: «Il nuovo, il più bello di tutti, così giovane, così maestoso!» E i cigni più vecchi si inchinavano dinanzi a lui. Allora la timidezza lo prese, divenne tutto vergognoso e nascose il capo sotto l'ala. Provava un certo che non sapeva neppure lui quel che provava. Era sin troppo beato, ma niente affatto superbo, perché il cuore buono non è mai superbo. pensava quando era stato perseguitato e schernito, ed ora sentiva dire da tutti che era il più bello tra quei bellissimi uccelli. I rami di lillà si chinavano sull'acqua verso di lui, il sole splendeva caldo e lo ristorava. Arricciò le penne, allungò l'esile collo e si rallegrò dal profondo del cuore. Non avrei mai sognata una gioia simile, quando ero ancora un brutto anatroccolo.